buon pomeriggio a tutti e benvenuti a voi che sapete da Valentina Bensi
e Giovanni Conti.
Giuseppe Clericetti ci ha anticipati oggi con la musica di Mahler, scelta non a caso, Kräftig bewegt, era il secondo movimento dalla sinfonia Il Titano di Gustav Mahler, perché qui parliamo oggi proprio di scontro tra titani, ovvero una fantomatica lite avvenuta tra due direttori famosissimi, sto parlando di Riccardo Muti e Riccardo Chailly, nel camerino del direttore d'orchestra al Teatro alla Scala. Lo faremo con i nostri ospiti, saluto subito Andrea Ottonello, benvenuto.
Benvenuti, grazie, buon ascolto a tutti.
E saluto subito anche Carmelo Di Gennaro, benvenuto.
Grazie, grazie anche a voi, grazie per avermi invitato.
E naturalmente Carla Moreni, che è la nostra, come dire, testimone oculare, che però ci concederà anche il piacere di alcune considerazioni e non solo la testimonianza. Buongiorno Carla.
Grazie, grazie a voi, con piacere.
Inizierei con Carmelo Di Gennaro, perché è il più lontano, sta a Madrid, e mi chiedo, caro Carmelo, quando ti è giunta l'eco di questa lite, che cosa hai pensato?
Ma devo dire innanzitutto che questo diverbio, o presunto tale, ha avuto molta risonanza anche in Spagna. Infatti tutte le riviste specializzate si sono subito gettate, diciamo, a pesce sulla notizia, l'hanno ripresa, riviste importanti come Scherzo, come Ritmo e altre hanno riportato la notizia di questo diverbio. Ma la prima reazione è stata di assoluta incredulità. Se la prima ricostruzione che ho letto pare che poi non sia così precisa, io evidentemente, come tu hai ben detto, sono lontano molti chilometri, quindi non ho certamente potuto assistere di prima mano a questo episodio, però se la ricostruzione è giusta o anche se si assomiglia a quella che è stata riferita, riportata, la mia prima reazione è stata di assoluta incredulità e sono rimasto davvero a bocca aperta.
Andrea Ottonello, quali sarebbero dunque i fatti che ci riportano al concerto del 10 maggio alla Scala, e che era un concerto importante perché segnava la riapertura della Scala dopo mesi dovuta al Covid, ma si affiancava anche all'altro anniversario, cioè quello che ricorda la riapertura della Scala da parte di Toscanini dopo la Seconda Guerra Mondiale. Andrea.
Sì, dunque, c'era stata una grande polemica perché il concerto che doveva riaprire la Scala era proprio quello di Muti, però con la Filarmonica di Vienna, come poi è stato. Grande levata di scudi, sindacati, amor di patria, eccetera, eccetera. Insomma, che Chailly 448 ha allestito un concerto il giorno prima per scongiurare, insomma, il fatto che effettivamente il più importante teatro del mondo, nel bene e nel male, però insomma è ancora così, venisse inaugurato nuovamente, riaperto dopo la tragedia appunto del coronavirus, da un'orchestra ospite, quindi a monte c'è sicuramente questo antefatto qui. Poi ci ho detto, io non ero al concerto, ho letto diverse ricostruzioni anche di molti testimoni, quindi mi è parso di capire che invece Carla Moreni ci fosse, quindi può essere interessante capire se gli improperi sono stati effettivamente rivolti insomma, tra i due Riccardi, e che poi in realtà gli improperi sono partiti da Riccardo Muti, non sai cosa sei, sulla soglia del camerino del direttore musicale, oppure le liti sono cominciate dietro in un palco di proscenio. Insomma, bisogna capire un attimino come si sono svolte le cose. Ora, io non so se Carla era presente, ma così voi mi state dicendo.
Sì, prima di arrivare a Carla però vorrei capire se questa notizia, che è girata ovunque, ce l'ha testimoniato anche Carmelo, che appunto da subito anche in Spagna ha avuto questa eco, ha del verosimile?
Ma certo che è vero, nessuno lo mette in dubbio, infatti neppure il teatro lo mette in dubbio. La cosa incredibile appunto è che è successa, cioè non capita tutti i giorni che si mandino al diavolo due direttori di questo calibro, cioè una volta forse succedeva di più, succedeva appunto che Toscanini mandasse al diavolo i professori dell'orchestra, ma tra due titani di questo tipo la cosa è, insomma, uno quando lo legge dice ma no, non ci credo, ma veramente ha detto fuori dai, cioè insomma… Poi si sa che Muti passa le serate dopo i concerti a raccontare barzellette, che è una delle persone più piacevoli da avere ospite a cena, perché intrattiene anche un esercito, insomma. Però un conto appunto è l'intrattenimento post-prandiale, un conto è insomma andare in teatro, che è stato il tuo teatro per tanti anni, ospite, eccetera. Ora, c'è un motivo a monte di tutta questa storia qui, perché poi non è soltanto la polemica, teatro, eccetera, eccetera. C'è anche un discorso, cioè che Muti non ha nessuna stima musicale di Riccardo Chailly, non ne ha mai fatto mistero. Cioè lui dice che Chailly non ha neanche un diploma di conservatorio. La notizia, io ho cercato anche di verificarla, eccetera, eccetera, Chailly ha fatto i suoi studi, però li ha fatti privatamente, sotto dietro, come dire, l'ombrello del padre Luciano, grande compositore milanese di fama, uno che sempre ha frequentato i salotti importanti, ha studiato con Franco Ferrara, eccetera, eccetera. Ma questo a Muti non è sufficiente, insomma, non è un mistero questo, cioè dietro a questa cosa c'è il fatto che Muti considera Chailly un usurpatore, di fatto, insomma, la notizia è che forse non era il caso di sbroccare in questa maniera così clamorosa, insomma, forse la Scala voleva anche fare notizia, io questo non lo so, francamente.
Und wie, das schreit zu tief, in jede Freude und jede Lust, so tief, es schreit zu tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Nimmer hält er um, nimmer hält er Rast.
Questo era Ich hab ein glühendes Messer, o un coltello insanguinato dai Lieder eines fahrenden Gesellen di Gustav Mahler, la voce di Thomas Hampson, la direzione di Riccardo Chailly alla testa della Concertgebau Orchestra. Questo è il nostro omaggio anche a Gustav Mahler, che ricordiamo domani festeggeremo nel nostro concerto.ch. Ma la domanda adesso, dopo questo coltello insanguinato, sorge davvero spontanea. Carla Moreni, come sono andati i fatti davanti, cioè nel camerino del maestro dopo il concerto alla Scala?
Beh, intanto complimenti per gli ascolti, perché se c'è un modo per drammatizzare le cose, forse la musica ci salva. Poi torniamo ai fatti, perché l'aspetto un po' paradossale è che di questo, appunto, scontro fra titani, come l'avete intitolato, hanno scritto tutti tranne quelli che erano presenti, e presenti eravamo in parecchi, perché durante il concerto di Muti con i Wiener Philharmoniker, l'ufficio stampa, il capo ufficio stampa della Scala, Paolo Besana, aveva mandato a tutti noi presenti nei palchi un messaggio dove ci si diceva che il maestro ci avrebbe volentieri salutato nel camerino. Quindi noi, che eravamo tutti aggrappati in alto, perché come sapete il pubblico sta nei palchi, noi eravamo chi nel loggione, chi in quarto ordine, quindi abbiamo dovuto scendere un po' di scale. E ci siamo trovati e abbiamo tutti noi sentito, chi più chi meno, quello che stava succedendo. Allora, il tutto si è svolto, precisiamo un po' i fatti, il tutto si è svolto, questo presunto diverbio si è svolto non nel camerino, ma nel punto di uscita, diciamo, dal palcoscenico alle scale che salgono ai piani superiori. Quindi il maestro Muti usciva dal palcoscenico insieme ai Wiener Filarmonica e Riccardo Chailly, che aveva seguito tutto il concerto da un palco, scendeva dalle scale del primo ordine di palchi e quindi si sono incrociati lì, quindi non nel camerino. Adesso voi direte, ma che dettaglio stupido, però visto che tutto è durato credo 25,5 secondi, anche questo dettaglio è importante per raccontare come sono andate le cose. E Riccardo Chailly si fa per avvicinarsi a Riccardo Muti, ha accanto a sé Paolo Besana, perché i creatori della storia poi sono loro, e Muti vede avanzare Chailly con molto ben mascherato. Riccardo Chailly porta delle mascherine enormi, era proprio completamente mascherato, francamente era difficile riconoscerlo. Ad esempio io non mi ero accorta che lui fosse seduto in uno dei palchi, appunto portando questa maschera così che vistosamente lo copriva, e gli fa un'unica domanda, perché non dice né insulti né parole, dice semplicemente: lei chi è? Punto di domanda. Riconoscendo Paolo Besana, dice a Paolo Besana: lei che ci fa qui, che dovrebbe essere coi giornalisti? Perché appunto Paolo Besana avrebbe dovuto fare da messaggero, da anfitrione a noi piccolo trappello che andavamo in camerino a salutare il maestro. Quindi queste le due famose frasi incriminate, in realtà non mi sembrano, adesso mi spiace smontare un po' il gioco dello scontro fra titani, però non mi sembrano parole né aggressive né volgari né così che avrebbero potuto anticipare un duello di cappa e spada. Mi sembrano due frasi che magari uno esce da un concerto sicuramente emotivamente molto provante, perché comunque tornare nel proprio teatro fa sempre effetto. Il discorso che aveva fatto Muti alla fine del concerto lo diceva per certo, cioè trasudava emotività, trasudava ancora affetto e legame verso l'istituzione del teatro. E queste le uniche due frasi, dopodiché sullo sfondo, ad accendere un po' la miccia, e che ha dato un po' il senso che questo incontro fosse stato da qualcuno probabilmente un po' preparato, sullo sfondo dei due direttori c'era un folto drappello di telecamere e fotografi, tutti lì pronti a immortalare l'incontro non solo dei due direttori, ma anche di questo sfondo dei filarmonici viennesi che erano tutti a corona intorno a Muti, che poi sarebbero loro sì entrati veramente in gran numero a salutarlo nel camerino. E di fronte alle telecamere accese, ai flash delle macchine fotografiche, lì scoppia l'ira di Muti. Quindi l'ira di Muti non è su Chailly imbacuccato, su Besana che accompagnava il direttore principale, forse fuori ruolo, perché in effetti il direttore, sì, forse secondo le regole, l'etichetta del teatro, si sarebbe dovuto presentare con la sovrintendente, no? Secondo le gerarchie dei ruoli, se c'era proprio da fare un saluto, un omaggio. Ma l'ira si scatena contro i fotografi e contro le telecamere. Lì sì, e probabilmente, io non l'ho sentita, quindi non posso dire, però probabilmente lì c'è la fatidica frase su cui tutti hanno ricamato, il famoso fuori dai.
Grazie Carla, allora, di questa ricostruzione intanto, perché veramente ci fa chiarezza, ci fa capire, e io credo anche appunto che conoscendo quella posizione particolare delle scale che portano al camerino del direttore alla scala, deve essere successo appunto semplicemente uno sbaglio di visione, ecco, non stento immaginare che questo Chailly mascherato, come tu ce l'hai giustamente ben descritto, sia stato in un primo momento da Muti, che magari in quel momento non portava gli occhiali nemmeno, ecco, non sia stato veramente riconosciuto. Però ci deve essere anche un intento in qualche modo pretestuoso al quale i giornalisti erano già pronti quindi a rispondere, più che i giornalisti ovviamente le telecamere e tutto. Carmelo Di Gennaro, che cosa ne pensa su questo?
Ma io penso che, ho avuto già modo di citare la settimana scorsa, quando mi avete chiamato per un altro intervento, un l'idea di Norman Lebrecht sul mito del maestro. Il suo libro è abbastanza eloquente, parla di grandi direttori alla ricerca del potere. Comunque, in qualche modo, io e altri colleghi abbiamo avuto modo di frequentare e di conoscere anche personalmente molti direttori e sappiamo benissimo qual è la loro conformazione mentale. E al di là della musica e delle grandi parole che spendono sulla musica, e non parlo né di uno né dell'altro, ma dico in termini generali, la musica come elevazione spirituale, l'arte come in grado di pacificare gli animi, i primi che non ce l'hanno pacificato sono loro, perché la loro è una ricerca affannosa del potere, di ricoprire posizioni di potere, di andare a suonare o a dirigere in modo da, in molti casi, da stoppare le pretese di un altro, manovre incrociate di scambi e di posizioni e di giri di concerti, tutto a favore o a sfavore di questo o di quell'altro collega, quindi non mi stupisce, gli animi scaldati non mi sono mai sembrati un'eccezione, ma direi la regola. Ora, quello che era abbastanza nuovo in questa questione, che venissero fuori in maniera così esplicita e evidente, ma Carla ha spiegato bene quello che può essere stato un malinteso. Quel che è vero, secondo me, è che ancora la ferita della scala, della defenestrazione, perché tale si è trattata, che nel marzo del 2005 il 90% forse più dei dipendenti della scala hanno votato contro il maestro Muti, quindi per il suo allontanamento dal teatro, è chiaro che questa ferita ancora non è neanche lontanamente rimarginata, sanguina ancora, e quindi è evidente che, essendo tornati un po' sul luogo del delitto, l'animo di Muti, che già sappiamo essere abbastanza incline ad accendersi rapidamente, è esploso forse contro l'obiettivo sbagliato e un grande malinteso, ma insomma c'era già una certa predisposizione, diciamo.
Ich atme einen Lindenduft, respiro un profumo di tiglio dai Rückert-Lieder di Gustav Mahler, la voce di Jennifer Larmor, Riccardo Muti alla guida dei Wiener Filarmonica.
Un'aria e un profumo che non si respirava nei corridoi della Scala il 10 di maggio, ma Andrea Ottonello, al di là di questo accadimento, l'inimicizia, chiamiamola così, tra Muti e Chailly o tra Chailly e Muti, come si vuole metterla, non è una cosa né sconosciuta né recente, e almeno da parte di uno dei due si basa su dei dati oggettivi.
Sì, dunque, allora, Muti è nato a Napoli, si è diplomato con lode con Vincenzo Vitale, quindi con uno dei mostri sacri del pianismo che ha formato generazioni di fiori di pianisti. Poi si è trasferito a Milano, città che l'ha adottato, e si è preso i suoi due diplomi di composizione e di direzione d'orchestra con Bettinelli e Antonino Votto. Cioè, più di questo all'epoca di Muti era impossibile auspicare o chiedere. E Chailly, no, Chailly non ha neanche un diploma di conservatorio. Io ho verificato, cercato di verificare insomma, questa notizia, ha studiato e ristudiato in molti conservatori, è un fior di direttore, quindi si badi bene. Però Muti, che è molto attento, come dire, al cursus studiorum, cioè passa la vita a ripetere che ci sono i giovani direttori che sbacchettano, che oggi la gente sale sul podio senza aver studiato composizione, senza essere diplomata in uno strumento come il pianoforte, il violino, quantomeno, né tantomeno in direzione d'orchestra. Non ci possiamo aspettare che sia, come dire, un estimatore di Chailly che in più gli ha. Pronto? Sì. Che in più gli ha, come dire, che siede sulla poltrona che lui vorrebbe ancora per sé. Quindi questo, ma questo è un limite dell'uomo, voglio dire. Sul fatto che Chailly porti le grandi mascherine, io mi dispiace, ma mi dissocio un po' da. Cioè, Chailly ha una fisionomia estremamente riconoscibile, non è un omino che passa inosservato. Quindi vi assicuro, io sono pronto a scommettere quello che volete, che Muti ha riconosciuto perfettamente Chailly, quindi è inutile pensare che c'è stato un misunderstanding, eccetera, eccetera. Sapeva benissimo chi aveva di fronte, probabilmente sapeva anche che Chailly era presente al concerto, quindi secondo me non aspettava altro. È un napoletano, non ci possiamo aspettare, come dire, è molto furbo, cioè è un uomo, ripeto, che ha anche molto senso dell'ironia, quindi anche se in questo caso, insomma, poteva evitare di. Quindi questo è, ripeto, è un antefatto che secondo me è bene conoscere, cioè Muti non ha nessun tipo, cioè nonostante Chailly sia un gigante, una persona ormai voglio dire uno dei direttori più influenti e importanti che ci sono oggi, Muti può permettersi alla veneranda età dei suoi 80 anni e dall'alto della sua carriera di non guardare in faccia a nessuno, voglio dire, quindi è chiaro che non lo dice direttamente, però questa cosa si sa. Ma nell'ambiente è una cosa
posso,
abbastanza no.
Posso, Andrea Sonero, posso solo brevissima una battuta. Intanto c'è un piccolo galateo che mi ricordo bene si osservava ai tempi di Abbado, poi ai tempi di Muti, che quando un direttore viene ospite per un concerto, il saluto si fa prima, no? Il saluto del direttore titolare, diciamo del cosiddetto padrone di casa, si fa prima del concerto, non dopo, perché sarebbe quasi, come dire, io ti faccio già i complimenti, non ho bisogno di venire a complimentarmi alla fine. Forse se qualcuno avesse ricordato al maestro Chailly di questa regola, non scritta, ma che si usa, forse si sarebbe evitato il famoso lei chi è, perché così
sì, ma posso,
si sarebbero
posso rispondere, prima posso saltare. Risponderti. Ti posso rispondere, ma secondo te Chailly, che calca i palcoscenici più importanti del mondo, questa regola non la conosce?
E come mai non l'ha fatto? Cioè,
e chissà perché, forse perché anche lui non può avere questa stima, non può avere questa stima di Muti, perché sa che Muti non
ma allora
meno del 2 di Bristola.
Forse sarebbe stato più utile fare come faceva Muti quando veniva a Bado con i Berliner,
lasciava
un mazzo di rose nel camerino e scriveva bentornato nel tuo teatro, punto.
Molto più signorile in quel caso. Lì si riesce fuori il gran signore napoletano in quel caso, ecco. Sì.
Siamo su una strada sbagliata, lascio a tutti e tre o uno di voi tre rispondere. Se pensiamo che questo accadimento che sia avvenuto o non sia avvenuto, ma fosse in qualche modo desiderato e in qualche modo preparato, quello che ci ha raccontato Carla Moreni, c'erano telecamere, macchine fotografiche, cronisti, c'era troppa gente rispetto a quello che c'è nella normalità anche alla fine di un grande concerto. Mi immagino il concerto di apertura della Scala, l'opera, non c'è tutta quella gente in quel punto preciso, quindi era come dire venite che qualcosa deve succedere. Carmelo Di Gennaro.
Ma sì, poi insomma io vorrei aggiungere anche un altro elemento di scontro che non può essere che tale, perché ovviamente Chailly si riconosce in pieno nella, diciamo, una specie di discendenza diretta da Claudio Abbado, e quindi sappiamo che Claudio Abbado è stato l'arcinemico per tutta la carriera di Riccardo Muti, e quindi anche per colpe di Abbado, non solamente per, diciamo, una contrapposizione Muti è arrivato a Milano, è stato trattato da, insomma, da un clan, gente molto potente, molto ben introdotta, perché milanese tutta la vita, è stato trattato come una specie di avventizio. Questa cosa si era legata al dito e poi ha portato a una serie di, diciamo, di inimicizie perenni che sono durate per tutto il corso della vita e della carriera di tutti e due. Quindi, essendo Shahi direttamente discendente, diciamo, da Abad, non ne ha mai fatto segreto, è chiaro, e lo cita anche proprio nel suo libro L'Everest, è chiaro che questo è un ulteriore elemento di scontro e di inimicizia. Che sia venuto così alla luce, beh, è veramente strano, perché quantomeno da persone di questo tipo ci si aspetterebbe un pochino di prudenza, perché è chiaro che i loro atti poi dopo hanno una ripercussione che va al di là del momento o del, come dire, scusatemi dell'espressione volgare, dello scarso del momento, ma qui stiamo parlando di due persone che hanno un grado di educazione e di cultura superiore e quindi dovrebbero cercare di tenere a freno le proprie impulsività, cosa che non è accaduta, ha lasciato uno strascico secondo me pesante. Oggi c'è notizia che circola per la rete che pare che i musicisti della Scala abbiano chiesto l'interdizione perenne di Muti dal loro teatro, ripeto, non è una voce non confermata ma già scritta in istinti autorevoli, e pare che c'è stata una richiesta precisa a far sì che il maestro Muti non torni mai più, diciamo, nel teatro che è stato suo. Quindi, insomma, una brutta pagina comunque la si giri, sarà per il malinteso, sarà per la premeditazione. Io credo che in un momento come questo ce ne saremmo fatti veramente, avremmo fatto veramente volentieri a meno.
Sì, forse a meno, come dice Carmelo Di Gennaro, più che altro per un'altra considerazione, cioè il fatto che, almeno da quanto io ho capito un po' da alcuni commenti che ho letto da colleghi che suonano in Scala, ovvero il fatto che si è sofferto moltissimo in questo anno per le restrizioni dovute dalla pandemia da Covid-19, e quindi cominciare di nuovo un concerto che, insomma, inaugurale non è la parola giusta, ma insomma che apre di nuovo una possibilità concreta di esibizione dal vivo, e farlo in realtà invece non far trasparire questa gioia del suonare, del poter di nuovo ospitare il pubblico in sala, ma semplicemente, ecco, accogliere la polemica e voler sempre sottolineare un lato polemico, e forse sprecare una buona occasione.
Ma certamente, anche perché non dimentichiamoci che Muti, per esempio, non avrebbe mai permesso che il suo teatro, in qualsiasi inaugurazione possibile immaginabile, fosse stato inaugurato una qualsiasi data da un'orchestra che non fosse stata la sua, con lui a dirigere. Ricordiamoci l'anno Verdi, ha diretto tutte le opere di Verdi, che, voglio dire, diciamo, non era l'unico interprete accreditato, però lui come tale si è sentito, e anche nel discorso che ha fatto l'altra sera, di cui i giornali riportano perfettamente tutti i particolari, ha fatto capire che l'unico abitante ancora della Scala a Milano è Toscanini, che tutti gli altri usurpano il posto, compreso quello che c'è adesso. Quindi, insomma, non è stata una maniera simpatica di tornare nel suo teatro. Ripeto, secondo me la ferita ancora sanguina e ci vorrà veramente moltissimo tempo perché si rimargini.
Certamente la ferita è aperta, certamente Muti non fa segreto di voler in qualche modo ritornare alla Scala. Personalmente, ma è solo il mio semplice parere, se questa è la presa di posizione dei musicisti della Scala, pur con tutte le ragioni che possono avere, rimane sempre una posizione un po' di cecità. È sempre un grande direttore, e personalmente, se fossi costretto a scegliere tra Muti e Shahi,
è una voce che circola, non è che ho la certezza di questa cosa, è una voce che ho letto da qualche parte abbastanza autorevole,
cioè. Bene, bene. Carla Moreni, lasciamo a te da testimone oculare mettere la parola finale a questo nostro incontro. Ci saranno ripercussioni, ne avete parlato nel vostro ambiente, puoi dirci qualche cosa?
Sì, non vorrei duellare con Carmelo Di Gennaro, però rettifico, nell'anno Verdi non ha diretto tutte le opere di Verdi Muti, Carmelo, andiamo a rivederci il cartellone. Ne ha dirette parecchie, ma è viva, tra un direttore che dirige due opere, forse, se va bene, all'anno, e uno che ne fa un po' di più, io francamente...
Certo, ma questo per dire semplicemente che non avrebbe mai permesso ad altri di mettere, diciamo, il piedino...
Masel!
Sì, ma allora, ospitalità, Carla, tu lo ricordi perfettamente. Erano ospitalità di teatri con orchestre diverse, c'era anche Meta con Gerusalemme, però venivano da altri teatri. Nel teatro della Scala, con l'orchestra della Scala, le ha dirette solo ed esclusivamente lui.
Certo, ma c'era una linea, c'era un pensiero,
c'era una linea unica, quella del pensiero unico, il suo, punto, non c'era altro. Quindi, voglio dire, è inutile che adesso ci stupiamo se l'orchestra della Scala si lamenta o perlomeno chiede di avere, diciamo, un concerto di inaugurazione dopo la pandemia. Lui non avrebbe mai permesso una cosa del genere. Quindi è inutile che adesso si offende perché dicono che si è offeso perché gli hanno messo un concerto il giorno prima del suo. Mi sembra abbastanza normale che la Scala si inauguri col suo direttore e si rinauguri col suo direttore e col suo e con la sua orchestra. Dopodiché le ospitalità ci sono sempre state, che vengano.
Andrea, volevi dire qualcosa?
Sì, no, volevo inserirmi insomma in questa cosa, dice il pensiero unico Carmelo Di Gennaro. Posso dire una cosa? Io non sono io stimo Muti più come, ripeto, quasi come accademico, cioè per la formazione che ha, e gli porto moltissimo rispetto, più che come realizzatore, no? Cioè come realizzatore finale, ecco. Ma ciò detto, sento molto la mancanza dei pensieri unici, tra virgolette, nel senso migliore del termine, cioè oggi il problema dei teatri è proprio quello dell'identità. La Scala di Abbado e anche la Scala di Muti, ma ripeto, de gustibus, ma avevano una fisionomia molto precisa, piaccia o non piaccia.
L'ho detto l'altro giorno, ho detto esattamente questo, che
certo,
il problema del teatro attuale è il fatto che non ci sono più direttori che ci lavorano dentro.
Ecco, i nomi ci sono, le etichette ci sono.
Certo, ma volevo semplicemente dire che manca l'impronta, non avrebbe mai permesso una cosa del genere.
Certamente, ma fa parte del personaggio, insomma,
è l'incoerenza del personaggio, perché lui stesso non avrebbe mai permesso che nessuno mettesse piede nel suo teatro se non lo faceva prima lui, quindi è evidente che la Scala ha dovuto reagire in qualche modo mettendo un concerto il giorno prima, e anche perché poi i sindacati sappiamo come lavorano.
Che la Scala di CEI è un po' la Scala di lei chi è, perché non abbiamo ancora capito che Scala sia la Scala di CEI.
Devo dire che la saggezza di Carla Moreni, oltre a un'affermazione di un certo peso, sulla quale però siamo, almeno noi qui, ci guardiamo negli occhi, siamo perfettamente d'accordo, e credo lo siate tutti e tre. Il fatto di aver animato questa discussione così intelligentemente e così brillantemente è la dimostrazione che siete stati gli ospiti perfetti, con i quali vorremmo ritornare su alcune delle tematiche che avete messo in campo. Purtroppo il tempo ci è tiranno.
Noi salutiamo quindi, grazie a Carla Moreni per essere stata con noi.
Grazie a voi, con piacere.
Grazie Carmelo Di Gennaro.
Grazie, sempre un piacere.
E grazie ad Andrea Ottonello.
Con o senza diploma, non ti preoccupare.
Esatto, e ci lasciamo.
Non ce l'ha neanche mezzo.
Va bene,
ci torneremo, lasciamo.
Torneremo sui non diplomati.
E ci lasciamo con la musica di Mahler, che forse può unire così gli animi. Un caro saluto da Valentina Bensi
e Giovanni Conti, buon pomeriggio.